Stasera vorrei partire da due esperienze. Come avete ben notato già da diverse sere, ho concentrato la mia riflessione sulla dimensione dell'ascolto, sto dando priorità su questo aspetto, e voglio proprio partire da due esperienze che ci fanno aiutare a comprendere come sia davvero importante trovare il tempo per l'ascolto, l'ascolto di se stessi, l'ascolto dell'altro, l'ascolto di Dio soprattutto, e appunto a partire da questo ascolto, dall'ascolto della realtà, come può scaturire l'altra esperienza che vi racconto, o meglio, la prima è più un racconto che un'esperienza, la seconda è proprio un'esperienza che ci aiuta a comprendere come ascoltando profondamente all'insegna della compassione, dell'empatia, la realtà, possiamo incontrare ciò che abbiamo sempre cercato nella nostra vita. Il primo racconto. Un bambino chiede al papà dei soldi, arriva sempre ogni sera tardi da lavoro e il papà non capisce per quale motivo ogni sera questo bambino chiede dei soldi al proprio papà. Il papà dà ogni sera una moneta fino a quando poi, alla fine della settimana, in qualche modo si arrabbia con questo bambino e dice: ma insomma, che te ne fai di questi soldi? Perché questi soldi? Il bambino si mette un po' in disparte, va nella sua stanza, non vuole dare subito questa risposta, ma all'indomani chiede al papà: senti un po', ma a te quanto ti pagano ogni ora per andare al lavoro? E papà gli dice una somma. Dopo lo chiama, va nella sua stanza e gli fa vedere una busta che aveva preparato, piena di tanti fiocchi. Il papà si arrabbia, dice: ma come mai hai preparato questo regalo con questi fiocchi? Hai sprecato tanta carta? Perché? Il bambino inizia a piangere. Ma dimmi perché mi hai portato qui per darmi questa busta, questo segno? E il bambino dice sì. Apre questa busta, questo segno che aveva preparato, questo regalo che aveva preparato per il papà. Dentro questa busta ci stavano dei soldi che era il corrispettivo di un'ora di tempo con il quale lui veniva pagato, per il quale veniva pagato. Ecco, gli voleva dire: papà, voglio stare con te, voglio stare con te, voglio trascorrere del tempo con te. Non abbiamo più tempo, non c'è tempo, davvero non c'è tempo per ascoltare. In famiglia, in parrocchia, si corre sempre. L'altra esperienza, più che altro appunto un'esperienza, che ho vissuto qui in parrocchia all'inizio del mio ministero sacerdotale. Una ragazza perde la mamma, una mamma che era molto dedita agli altri, che faceva tanto bene qui in parrocchia, nel paese, era molto conosciuta, molto stimata, molto apprezzata, e prematuramente viene a mancare a causa di un male terribile. Dopo alcuni giorni questa ragazza mi dice: ma perché, padre, tutti sognano mia mamma, la vedono, la sentono, e io no? Perché questo non accade? Perché non mi succede? Era un po' disperata. Allora in quel momento ebbi un'ispirazione, capita una volta ogni 10 anni, giusto? E dissi a questa ragazza: vieni con me. Siamo andati a trovare gli ammalati, a fare la visita il primo venerdì. È stata davvero una bellissima esperienza anche quella di servizio in questa comunità. Alla fine di quella visita questa ragazza mi dice: padre, io ho visto mia madre, io ho incontrato mia madre, l'ho vista e l'ho incontrata nel volto di quegli ammalati che anche lei andava a trovare, andava a visitare. Ecco l'ascolto della realtà, e l'ascolto della realtà con fede, che ci fa comprendere che appunto la stessa fede, la nostra relazione con Dio, passa dalla carne. Non sono effetti speciali, non sono suggestioni astratte, spiritualiste, ma passa dalla carne, passa dagli incontri. Oggi il Vangelo ci aiuta a fare ancora un altro passo, sempre in questa dimensione. Ci aiuta innanzitutto a capire come in una Chiesa che ascolta la vita, che ascolta gli altri, che ascolta le fragilità, ecco, si possa veramente realizzare il sogno di Dio. E inizia il Vangelo di oggi attraverso un passaggio importante, dalla sinagoga, il luogo dove ieri lo abbiamo visto nel Vangelo, quell'uomo viene liberato dagli spiriti impuri, tutti quegli spiriti che gli impediscono di realizzare ciò che lui è chiamato ad essere, ciò che l'uomo è chiamato ad essere. E da quella sinagoga si passa adesso alla casa di un'ammalata, della suocera di Pietro. Pensate che nel Vangelo di Marco, qualche capitolo più avanti, esattamente nel terzo capitolo, viene messo bene in evidenza come la casa diventa il simbolo anche della prima comunità cristiana, nonché i primi cristiani si radunavano apposta per celebrare l'Eucaristia, quando ancora non c'erano le chiese, nelle Domus Ecclesiae, cioè si chiamava così la prima comunità cristiana, il luogo anche fisico dove si radunavano. E in questa casa Gesù ci fa capire come vuole la Chiesa. Compie una liberazione, dalla paralisi di quella febbre, che non è solo la febbre della suocera di Pietro, e vedremo di capire in che senso, ma è la febbre tante volte di quella Chiesa. E quando dico Chiesa, attenzione, capitemi bene, non intendo i preti, i vescovi, o meglio non solo, ma quando dico Chiesa dico tutti noi, perché ci siamo dentro fino al collo, fin dal giorno del nostro battesimo. Ecco, una Chiesa capace di ascoltare e di ascoltare le fragilità. Se non realizziamo questo tipo di Chiesa oggi più che mai, rischiamo di vivere ancora a letto, nella paralisi, rischiamo di vivere ancora nella incapacità di amare. Allora vogliamo aiutarci anche, grazie alla testimonianza di Sant'Antonio, a capire in che modo possiamo prendere e dobbiamo prendere questo orientamento come Chiesa, cioè una Chiesa che vada oltre, che si lasci liberare dalle proprie paralisi per vivere la dimensione più piena del servizio e dell'amore. E guardando ad Antonio, che noi vogliamo anche innanzitutto prenderci l'impegno per quello che possiamo, di imitarlo. San Bernardo lo diceva, che senso ha festeggiare, ricordare, venerare i santi se poi non ci assumiamo l'impegno di imitarli nella nostra vita. E insieme a questo episodio del Vangelo ci aiuta ancora ad entrare sempre più nella dinamica dell'ascolto della realtà, dell'ascolto di Dio nella nostra storia, anche la vicenda della prima lettura, tratta dal libro di Samuele, Eli e Samuele, ascoltare dove Dio parla. E Dio non parla soltanto e principalmente, permettetemelo, in quelle manifestazioni eclatanti, in quelle manifestazioni miracolistiche o miracolose, ma Dio parla nell'ordinario della nostra vita, cioè nella brezza leggera. E quanto è difficile oggi più che mai, che siamo sempre alla ricerca del sensazionale, di ciò che mi fa sentire qualcosa, un'emozione, quanto è difficile oggi riuscire a connetterci, a cogliere la presenza di Dio nell'ordinario della nostra vita, e non negli eventi miracolosi, nelle apparizioni. Lì è più facile riconoscere, anche se non sempre, riconoscere comunque una presenza soprannaturale. Non sempre è facile. Solo una volta, dopo una lotta, appare Dio ad Antonio. Nella vita Antoni c'è solo un episodio in cui Dio si manifesta in maniera particolare ad Antonio, e si manifesta ad Antonio come luce. E Antonio gli domanda, sono più in realtà le volte in cui si manifesta il demonio nella vita di Antonio che non Dio, eh? Antonio domanda a questa luce che gli viene incontro dopo la lotta: dov'eri quando io soffrivo? Guardate che domanda forte che Antonio Abate rivolge a Dio, alla luce che gli viene incontro dopo una lotta. Dov'eri quando io soffrivo? Perché non apparivi fin da subito per far finire i miei dolori? E Dio rispondeva: io ero qui, Antonio, io ero qui. Vedete quanto è attuale questo incontro di Antonio e Dio, e vedete com'è segnato anche in qualche modo da un conflitto, da una sorta di conflitto. Antonio quasi quasi se la prende con Dio: mi hai lasciato da solo, dov'eri? Dio risponde: io ero qui. A noi ci basta sapere che non siamo mai soli, anche nelle lotte Dio è lì. Dio è nelle lotte, Dio è nelle nostre notti, dicevamo nelle scorse sere, riferendoci anche a San Giovanni della Croce. E questo è il cammino che deve fare la fede, a proposito di Giovanni della Croce, quello di spogliarsi di quel desiderio, di quella ricerca dei segni per riuscire ad incontrarsi nell'essenziale della vita, nell'essenziale della nostra storia, dei nostri incontri, ecco, di incontrarsi proprio con la presenza del Signore. Io sono con te, dice il Signore nella Sacra Scrittura, e lo dice circa 360 volte: non temere, io sono con te. Lo dice ai patriarchi, lo dice ai profeti: io sono con te. Lo dice tutte quelle volte come a voler significare che il Signore quasi ogni giorno dell'anno, cioè sempre, sempre è con noi, anche nelle lotte, anche nella sofferenza. Forse qualcuno di voi, qualcuno di noi, mi ci metto anche io, avrà fatto la stessa domanda che Antonio ha fatto alla luce che si era manifestata a lui: dov'eri quando io soffrivo, quando mio padre e mia sorella soffrivano? Dov'eri? Ecco, Dio risponde: io ero lì in quella notte con te. Non è facile, non è facile percepirne la presenza, non è facile capire, per dirla con le parole di Dietrich Bonhoeffer, che talvolta Dio non ci salva dalla sofferenza, ma nella sofferenza. E occorre oggi più che mai riuscire a trovare nella nostra vita spirituale qualcuno che ci aiuti e che ci insegni, per dirla con le parole anche di un grande cantautore recentemente scomparso, Franco Battiato, che ci aiuti e ci insegni a trovare l'alba dentro all'imbrunire. Ed è difficile, lo diceva lui, com'è difficile trovare l'alba dentro all'imbrunire, cioè trovare la speranza, la luce, la vita dentro le nostre notti, dentro la nostra sofferenza, dentro la nostra vita che talvolta sa di arido. È importante più che mai oggi, allora, attraversare il deserto della nostra esistenza, che è sicuramente è anche ricco di tante risorse, di tante opportunità. È importante trovare una guida, una guida spirituale, affidarsi con docilità alla guida, non solo per quanto riguarda la vita spirituale, ma anche nella vita di tutti i giorni, ecco, abbiamo bisogno tante volte, nella vita semplicemente qualcuno che ci guidi, che si faccia compagno di viaggio. Decenni fa, non so adesso se ancora si continua a fare, ma credo di no, i ragazzi in estate, i giovani, andavano presso Umash, c'era Umash, o Meish, non so, dipende dagli accenti, dalle inflessioni, che gli trasmetteva, gli dava qualcosa, gli consegnava, ecco, delle abilità, delle competenze, una professione, comunque gli dava in qualche modo un orientamento. Oggi abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti ad orientarci nel deserto della confusione e del caos che stiamo attraversando. Uno solo, però, dobbiamo ricordarlo bene, è il Maestro. Ma la mediazione umana è indispensabile. Dio si è sempre servito di uomini per salvarci. Fin dall'inizio della storia della salvezza, si è servito di Abramo, di Noè, si è servito dei profeti, di Mosè. Si serve continuamente di uomini, fragili creature, ma si serve di uomini per salvarci. Allora questo lo dobbiamo ben mettere in mente, che non possiamo fare un cammino nel mare della vita, dell'esistenza, da soli, senza trovare una guida, un riferimento, senza trovare un compagno di viaggio, senza trovare una guida spirituale, un confessore, un direttore spirituale. È importante questo. Questo lo diceva e lo faceva anche Antonio, lo raccomandava, e lo era Antonio, guida e riferimento spirituale per tanti discepoli, per tanta gente del suo tempo. Oggi si preferisce andare dallo psicologo, ed è giusto tante volte, perché talvolta dà anche un aiuto grande e importante, ma a discapito però del confessore, a discapito del padre spirituale, che sono due cose diverse, anche se in certi campi e in certi momenti possono incontrarsi, ma mai l'uno potrà sostituire l'altro, perché il padre spirituale, il confessore, ti permette di fare un'esperienza di ascolto, di grazia, di liberazione, di guarigione, nella dinamica dello Spirito Santo. È difficile aprire il cuore, è difficile parlare ad un altro come me. Quante volte ce lo diciamo? Io ci accundarimo cose, parrino? Io ci addirimo cose a Idu? È proprio questo il bello della nostra fede, che Dio ci ha messo accanto dei fratelli, peccatori, che condividono, che appunto proprio per questo comprendono, possono manifestare con più vicinanza la prossimità di Dio che ama, che si fa compagno. Preferiamo invece, ecco, prendere altre strade. Siamo, dicevo, disorientati. Allora, guardando ad Antonio in queste sere, ci stiamo facendo indicare in qualche modo la strada, ma desideriamo che Antonio è nel suo nome, nel nome di Cristo soprattutto, questa strada possa esserci indicata sempre, e questa strada possa essere percorsa non solo da noi, ma insieme a noi anche da qualcuno, da appunto un compagno di viaggio, un maestro o un padre che ci aiuti soprattutto ad uscire dalla autoreferenzialità. Questa è una delle più grandi tentazioni di noi credenti, operatori pastorali, magari quelli più vicini, proprio quelli più vicini al contesto ecclesiale, l'autoreferenzialità. Ce la faccio da solo, non ho bisogno di nessuno. È della diffidenza. Autoreferenzialità e diffidenza costruiscono la nostra prigione. Abbiamo bisogno di padri e maestri, non a caso Antonio Abate era chiamato appunto anche padre, abate, padre, che ci aiutino a riconoscere il Signore che ci passa accanto, cioè quella opportunità, il Signore che ci passa accanto è quella opportunità di realizzare la pienezza della nostra vita, quelle circostanze in cui possiamo realmente cogliere una grande occasione di realizzazione. Temo che il Signore mi passi accanto, diceva Sant'Agostino, e che io non me ne accorga, un po' come ha fatto in qualche modo Samuele nella prima lettura, anche se era già stanco, era segnato un po' dalla stanchezza, però si è fatto compagno di Eli e nell'ascolto di Dio ha condiviso con Eli quella esperienza dell'ascolto di Dio nella brezza, nella leggera brezza, nella impercettibile brezza. Abbiamo bisogno di padri, di maestri che ti ascoltino e ti capiscano anche nelle tue fragilità, che ti aiutino ad incontrare la luce dentro al tuo imbrunire, a far emergere la meravigliosa opera d'arte che sei. Questo faceva Antonio quando la gente andava da lui. I suoi consigli, le sue indicazioni aiutavano sempre a trovare dentro il cuore delle persone la luce, aiutavano sempre a ritrovare la strada che li aiutasse, che li consentisse a far emergere la meravigliosa opera d'arte che Dio ha messo dentro ciascuno di noi, intervenendo talvolta anche con dei colpi di scalpello. Questo fa l'artista, e i colpi di scalpello possono essere anche dei no. Bisogna saper dire, nella vita di tutti i giorni, nella dimensione educativa, ancor di più, no? Nella vita anche spirituale, bisogna anche accogliere, accettare e dire dei no. Il fai da te, cioè l'autoreferenzialità, non ti fa affrontare talvolta con oggettività i nodi che ti porti dentro. Tante volte non li vediamo, non ce ne rendiamo conto se rimaniamo da soli. Il rischio è la paralisi, di cui, ecco, parlava l'inizio del Vangelo di oggi, e quindi è l'incapacità di amare. Abbiamo una grande, immensa capacità di amare, siamo fatti per quello, e se nessuno ci aiuta, o meglio, se non cerchiamo l'aiuto di qualcuno che ci faccia rendere conto dei nostri blocchi, delle nostre paralisi, ecco, rischiamo di perdere una grande opportunità. Una delle tentazioni, infatti, è proprio questa a cui faceva riferimento l'Evangelii Gaudium, dal numeri 93-97, la mondanità spirituale. Che cos'è la mondanità spirituale? Così si esprime l'Evangelii Gaudium, un neognosticismo soggettivista, una forma eretica, in cui l'individuo, esaltazione dell'individuo, ripiegato su se stesso e sulle proprie convinzioni, non si apre al confronto con gli altri e assolutizza la propria esperienza. È giusto come dico e penso io, non mi interessano quello che dicono e pensano gli altri. Antonio non era così, guardava, osservava, poco prima di intraprendere anche un itinerario molto più intenso della sua ascesi, osservava chi lo aveva preceduto. C'erano già degli anziani che avevano iniziato un percorso di ascesi. Nella vita Antoni lo possiamo leggere benissimo. E lui, quando ritornava dall'incontro che faceva, dall'ascolto dell'altro, dall'ascolto dell'esperienza degli altri, dice la vita Antoni, ritornava più ricco dentro. Ecco, quando ci mettiamo in ascolto e ci mettiamo in ascolto degli altri, al di là di ogni individualismo, soggettivista, come ci dice l'Evangelio Gaudium, possiamo semplicemente soltanto guadagnarci. Io ho avuto la grazia di fare l'esperienza per 5 anni del servizio per il dialogo interreligioso e l'ecumenismo. E quel confronto con le altre religioni, le altre confessioni cristiane, mi ha arricchito, perché mi ha fatto comprendere ancora di più, non solo certamente la bellezza della diversità nella quale si nasconde il seme della verità di Dio, anche nelle altre religioni, diceva già San Giustino, che ci sono dei semi della verità, ma mi ha fatto ancor più apprezzare la mia fede in Cristo, mi ha fatto ancor più comprendere la ricchezza della nostra fede in Cristo. L'altro aspetto della mondanità spirituale è: si è fatto sempre così, dobbiamo fare così per forza, perché dobbiamo provare nuove strade? Si è fatto sempre così. La paura del nuovo, la paura di intraprendere nuovi percorsi anche pastorali. Lo spirito è novità e suscita sempre nuovi segni, e Quant'Ogno Abate questo lo aveva compreso. Un neopelagianesimo, dice così l'Evangelio Gaudium, come altra forma della mondanità spirituale, che si attacca a forme e modalità di vita cristiana di altri tempi, classificando gli altri in base a schemi precostituiti. Ah, noi come facevamo e come facciamo siamo i migliori, l'auge non sebbono, no? Qualche volta capita di dire, vabbè, l'auge non sebbono, perché comunque, ecco, quando si faceva così. Una tale paralisi pastorale rinuncia alla profezia dell'altro, perché pensa di non poter e non dover imparare nulla da nessuno. L'incontro con Cristo in realtà libera da tutto questo, e a questo puntava Antonio, e questo vogliamo chiedere a Antonio, che ci aiuti ad incontrare Cristo, perché incontrando Cristo possiamo tutti noi essere liberati dal demone dell'autoreferenzialità. Il demone dell'autoreferenzialità: mi basto a me stesso, non mi interessa quello che mi dicono gli altri. Voglio concludere citando un nostro carissimo amico Don Vittorio Rocca, che ha scritto e ha presentato anche qui in questa parrocchia un libro composto insieme a Don Valentino Salvoldi proprio in occasione di questo cammino sinodale, Chiesa dove sei, una comunità dal volto sinodale. E Don Vittorio scriveva dicendo proprio questo: tanti sono quelli che pur cercando non riconoscono colui che incrocia la loro strada. Tutti cercano il Signore. Abbiamo sentito anche nel Vangelo di oggi, dopo il gesto che Gesù ha compiuto, ecco, cercano Gesù, tutti ti cercano, ma non riconoscono colui che incrocia la loro strada. Seppur abbracciati dal mistero, non riescono a colmare la loro sete di infinito, perché prigionieri delle loro idee su Dio. È il Dio che io mi sono costruito, non è il Dio, tante volte, che Dio, il Dio che Gesù Cristo mi ha rivelato, il Dio in cui ha creduto Antonio Abate. È il Dio delle proprie aspettative. Cercano sì, ma senza trovare. Occorrono compagni di viaggio, allora oggi più che mai, che ci aiutino a vedere oltre le apparenze. Sia lodato Gesù Cristo.